Parole per l'analisi. Un prodigio scorgo tremendo e mirabile a dirsi. Il primo approdo è la Tracia, terra sacra a Marte, e legata a Troia da antichi vincoli di ospitalità. Una figlia di Priamo, Ilione, è infatti andata in sposa a Polimestore, re di quella regione. Qui Enea inizia a costruire le mura di una città a cui dà il nome di Eneadi e per rendere gli dei propizi alla sua impresa si prepara a celebrare un sacrificio nei pressi di un tumulo di terra, sulla cui cima sono cresciuti cespugli di corniolo e di mirto. Per ricoprire di rami frondosi gli altari si avvicina e sradica una di quelle piante. Accade allora un prodigio tremendo e mirabile, a dirsi. Dalla pianta iniziano a stillare gocce di sangue scuro, che macchiano di putridume la terra. Enea resta sgomento ed è percorso da un brivido di terrore, ma vuole trovare una spiegazione a quello strano e inquietante fenomeno e strappa un ramo da un'altra pianta. Il prodigio si ripete. Pensa allora di aver offeso una ninfa nascosta in quel cespuglio e inizia a pregare. Poi si inginocchia a terra e afferra un terzo sterpo. Si ode allora un gemito provenire dal tumulo e poi una voce. Per cosa Enea, un infelice di lani, risparmia un sepolto? Io sono Polidoro. La voce che lascia Enea sconvolto nel cuore da orrore e incertezza è quella di Polidoro, il più giovane tra i figli di Priamo che l'eroe conosceva bene. Polidoro non dice molto. Esorta Enea a lasciare subito quelle crudeli terre e quell'avido lido. Poi racconta di essere stato ucciso da una ferrea messe di dardi che si sono trasformati in aste aguzze, cioè in quei rami che l'eroe ha davanti agli occhi. Il discorso di Polidoro, narratore di terzo grado, si conclude qui. Nei versi successivi è lo stesso Enea a raccontare la storia di quell'infelice. Suo padre, Priamo, quando Troia stava ormai per essere conquistata, lo aveva affidato a Polimestore, re della Tracia e suo genero, perché lo proteggesse. Ma una volta caduta la città, quell'uomo crudele e avido non aveva esitato a uccidere il ragazzo per impadronirsi delle sue ricchezze. A che non trascini mortali, fame esecranda dell'oro. Polimestore, spinto dall'avidità, ha infranto i valori più sacri. Ha ucciso un innocente per giunta suo ospite e gli ha negato gli onori funebri, impedendo così alla sua anima di trovare pace dopo la morte. L'infelice fine del ragazzo suscita l'indignazione di Enea, che è anche quella di Virgilio, e di certo muove a compassione Didone, che sa bene a che cosa possa portare la fame esecranda dell'oro. Suo marito Sicheo, infatti, è stato ucciso da suo fratello Pigmalione, desideroso di impadronirsi delle ricchezze del cognato. Rinnoviamo le esequie. Così Enea, non appena il terrore abbandona le sue membra, racconta al padre e ai capi scelti del popolo quei prodigi divini e chiede la loro opinione. Tutti si mostrano concordi. Bisogna andarsene da quell'empio paese, che evidentemente non è la terra promessa dal fato, dopo aver celebrato le esequie per Polidoro. Il rito funebre che viene descritto con un evidente anacronismo è quello romano. Viene innalzato un tumulo e sugli altari sono deposti drappi scuri e rami di cipresso, mentre le donne intonano il lamento. Sono poi offerte ai mani tazze di latte e sangue e alla fine, a gran voce, viene dato a Polidoro l'ultimo addio. Delle strofadi i lidi mi accolgono, salvo dalle onde. Dopo 3 giorni e 3 notti trascorsi sul mare in balia delle onde, avvolti in una cieca caligine, Eneide, libro terzo, verso 203, al quarto giorno i troiani avvistano una terra dal profilo montuoso, da cui si innalza del fumo, e si affrettano a raggiungerla. Sono le isole Strofadi, dove vivono la funesta Celeno con le altre arpie. Non appena entrano nel porto, subito vedono degli animali al pascolo incustoditi. La situazione dovrebbe indurre i troiani a essere cauti, ma sono stanchi e affamati, e subito si gettano su quelle bestie per ucciderle. Preparano poi comodi giacigli e un ricco banchetto, pronti a godersi finalmente un po' di serenità. Ma ecco che piombano su di loro dai monti le mostruose arpie. Sono esseri ripugnanti con il corpo di uccello e il volto di donna. Sbattendo le ali con grandi schiamazzi, si gettano sul cibo per portarlo via o sporcarlo col loro contatto sudicio e imbrattano le tavole con i loro escrementi. I troiani trovano riparo sotto una rupe e qui provano di nuovo ad allestire le mense, ma vengono attaccati ancora una volta dalle arpie. Neppure le armi possono qualcosa contro di loro, che, attaccate, non subiscono danni alle piume o ferite sul dorso, ma rapidamente volano via, lasciando luride tracce. Prima che fame funesta e la strage con cui ci offendeste vi forzi a rodere intorno, mangiandole a morsi le mense. Mentre le sue compagne volano via, Celeno, indovina nefasta, si posa su un'altissima rupe e rivolge ai troiani parole terribili. Arriverete in Italia, dice loro, ma non cingerete di mura la vostra città prima che fame funesta e la strage con cui ci offendeste vi forzi a rodere intorno, mangiandole a morsi le mense. Poi si allontana lasciando i troiani in preda al terrore. Ancora una volta è Anchise a prendere in mano la situazione e, dopo aver rivolto una preghiera agli dei, esorta i compagni a lasciare rapidamente quelle terre. La profezia di Celeno è in contraddizione con quanto accade nel settimo libro, in cui i troiani, che ancora non sanno di essere giunti in Italia, sono effettivamente costretti a cibarsi delle mense, cioè delle focacce di grano usate come portavivande. Eneide, libro settimo, versi 107 seguenti. Tuttavia, quella situazione, ben lungi dall'essere negativa, si rivela come un momento di svolta. Quando infatti Iulo, scherzando, dice «mangiamo persino le mense», Eneide, libro settimo, verso 116, Enea esclama «salve, o terra, a me dovuta dai fati», Eneide, libro settimo, verso 120, ricordando una profezia di suo padre Anchise, che aveva annunciato che la fame avrebbe segnato la fine delle loro sventure. Si può dunque ipotizzare che Virgilio abbia composto prima il libro settimo e solo successivamente si sia dedicato al terzo, ma non abbia poi avuto il tempo di rendere i due contesti coerenti tra loro.